Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Siamo qui sempre con Sant'Agostino, alla fine del libro decimo, incredibile. Ci avviciniamo alla conclusione di questo lungo trattato, perché sono 13 libri, ma prima di arrivare al 13° libro chissà quanto ce ne vuole ancora. Va bene, scherzi a parte, siamo alla conclusione di questo libro di interiorizzazione. Direi che è un libro che ha creato una specie di risonanza magnetica, proprio non, strato per strato, no? Della coscienza. Ha visitato tutti gli strati della sua coscienza. Un libro più difficile del solito, ma certamente molto interessante proprio per questa sua attenzione a non lasciare indietro niente. Chiaramente poi quando si fa strato per strato la cosa può risultare un pochettino più pesante, se non, per non dire noiosa, e a volte anche un po' esagerata. Sembrerebbe quasi che Sant'Agostino sia un pochino esagerato nei suoi confronti e in questa analisi così dettagliata della sua coscienza. Tuttavia, gli ultimi paragrafi che abbiamo analizzato fino adesso e che stiamo analizzando adesso, questo è l'ultimo, il 70°, libro decimo, capitolo 43, paragrafo 70, quest'ultimo riassume un po' tutto il suo percorso, ma tutti questi paragrafi che scandiscono i tempi spirituali e le inavvertenze, i ripiegamenti su se stesso e via dicendo, caratterizzano in modo davvero straordinario quello che è il percorso della grande spiritualità. Certamente molti di noi che non sono chiamati a una santità così elevata come quella di Sant'Agostino, come di tanti altri santi, forse considerano questo percorso un po' esagerato. Ma in verità proprio il fatto di essere attenti a tutto ci porta a una ricerca della perfezione assoluta. Come in uno di questi giorni avrete potuto ascoltare da Miglietta un interessante confronto, dice: Dio è infinito e l'uomo è finito e quindi è meno, non è perfetto, è mortale, via dicendo. Quindi certamente noi avremo sempre questa necessità di perfezionarci e non accontentarci mai di dove siamo arrivati, da una parte, ma dall'altra Cristo, che è morto per noi e che è risorto per noi, ci ha dato la possibilità appunto di arrivare alla meta della perfezione e dell'infinito. Tuttavia, finché siamo in questa carne, è difficile riuscire a raggiungere una perfezione e un infinito, perché la nostra condizione quasi non ce lo permette. C'è qualcosa che è come quando abbiamo il collare lungo col cane, si allunga, però oltre quella distanza Il cane non può andare, si sente comunque trattenere, ha un'illusione di essere libero, ma a un certo punto, tac, si viene trattenuto. Lo stesso la nostra mente, c'è chi è più geniale, chi è più evoluto, ma poi a un certo punto ci scontriamo con la nostra finitudine. Ascoltiamo.
Atterrito dai miei peccati e dalla mole della mia miseria, avevo ventilato in cuor mio e meditato una fuga nella solitudine. Tu me lo impedisti, confortandomi con queste parole: Cristo morì per tutti affinché i viventi non vivano più per se stessi, ma per chi morì per loro. Ecco, Signore, lancio in te la mia pena. Per vivere, contemplerò le meraviglie della tua legge. Tu sai la mia inesperienza e la mia infermità. Ammaestrami e guariscimi. Il tuo unigenito, in cui sono ascosi tutti i tesori della sapienza e della scienza, mi riscattò col suo sangue. Gli orgogliosi non mi calunnino. Se penso al mio riscatto, lo mangio, lo bevo e lo distribuisco. Se, povero, desidero saziarmi di lui insieme a quanti se ne nutrono e si saziano, loderanno il Signore, coloro che lo cercano.
Atterrito dai miei peccati e dalla mole della mia miseria, avevo ventilato in cuor mio e meditato una fuga nella solitudine. E, diciamo, quando noi ci siamo presi, ci rendiamo conto della nostra debolezza e vogliamo trasformare la nostra vita, ecco che siamo proiettati a decisioni drastiche che molto spesso non sono in linea con quello che il Signore vuole da noi. E allora Sant'Agostino cerca la solitudine, altri hanno altro tipo di reazioni, e comunque bisogna vedere se ogni tipo di reazione possa in qualche modo essere in coincidenza con quella che è la volontà di Dio. Tu me lo impedisti, ecco, vedete, subito c'è la risposta. Tu me lo impedisti, non è così semplice poter fare quello che si vuole. Molto spesso il Signore ci lascia prendere decisioni terribili, così, però poi a un certo punto, tac, si mette in mezzo e dice no, adesso oltre questo non si può andare. Confortandomi con queste parole, ecco. La cosa fondamentale per ciascun cristiano è anche quella di mettersi talvolta all'ascolto della parola di Dio. Io dico addirittura che è cosa molto buona, veramente molto buona, leggere la Sacra Scrittura, ma se non dovessimo trovare questa vena, questa volontà, questo desiderio, perché siamo bloccati da 100.000 pensieri, cose da fare, preclusioni e quello che volete voi, insomma, c'è qualcosa che ci blocca, C'è però la parola quotidiana, che è nel breviario oppure alla messa, per cui noi abbiamo il nostro Alessandro Sinico che ogni giorno ci legge la parola di Dio del giorno, e quindi basterebbe ascoltare Radio Nuova Trieste se uno non vuole andare fino a messa. Basta ascoltare verso sera Radio Nuova Trieste, che ci viene letta anche in modo migliore, cioè, per lo più, di quello che potremmo ascoltare in chiesa. Cristo morì per tutti affinché i viventi non vivano più per se stessi, ma per chi morì per loro. Questo è San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, in particolare al capitolo 5, versetto 15. Ed è veramente fondamentale. Sant'Agostino con San Paolo, infatti viene chiamato il dottore del dottore, con San Paolo va veramente a nozze. Sono due persone che hanno un grande travaglio interiore e che proprio si trovano bene, perché in questo travaglio riescono a vivere. Cristo quindi morì per tutti. Non è che la morte di Cristo è stata un atto di sadismo del Padre, no, morì per tutti affinché i viventi non vivono più per se stessi. Il fondamento, perché noi che viviamo non viviamo più per noi stessi, Cristo muore per tutti. Ed è un fondamento veramente straordinario. Per se stessi, ma per chi morì per loro. Quindi il vivente muore perché noi possiamo vivere. Questo è il dato fondamentale. Poi sarebbe bene leggere un pochino bene il capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi. Se avete l'occasione, prendetela, perché è veramente, spiega molto bene questo passo. San Paolo entra profondamente nel nostro cuore e ci dà proprio veramente un senso di libertà che difficilmente ai nostri giorni riusciamo ad apprezzare. I nostri giorni sono caratterizzati da tante fanfaronate, si parla di democrazia, di giustizia, di pace, di coinvolgimento, di fratellanza, di tutto. Si parla tantissimo, ma in realtà non stiamo vivendo niente di tutto questo. Il mondo di oggi vive sulla scia della paura, dell'angoscia, del senso di colpa, della reprimenda, dell'accusa, dell'ingiustizia e tutto quanto, per cui prendiamo un argomento così a caso, le tasse, e allora, ma lui non paga le tasse, già diamo per scontato che i liberi professionisti non paghino le tasse, così coloro che le pagano sono sderenati completamente, e invece i grandi colossi come Zalando, come Amazon, così, non pagano le tasse perché riescono a schivare in tutti i modi, anche Google, così, si guadagnano all'inverosimile, però noi siamo soddisfatti perché abbiamo scoperto che il barista di sotto non ha fatto lo scontrino ed è in quel momento entrava il finanziere che gli ha fatto una multa mostruosa, non potrà dar da mangiare i suoi figli, però gli sta bene perché non ha fatto lo scontrino. Viviamo in questa dinamica di apparente giustizia che però in verità è schiavitù totale, perché non c'è più una caratteristica di scambio tra comuni mortali, così, ma c'è una volontà di controllo. Invece Gesù ci rende liberi, e questa è la cosa bella, perché è morto per noi. E allora forse dovremmo veramente riscoprire tutta la nostra vita, non facciamo più figli, non, abbiamo paura di morire, ci sono le guerre, tutto quanto. Perché? Perché in realtà invece di stare dietro a Gesù Cristo, stiamo dietro a tutte le logiche che il mondo ci offre, per cui ci dicono che dobbiamo usare la macchina elettrica, come se la macchina elettrica, come se la batteria si caricasse soffiando dentro il cavo. Una volta che ci saranno solo macchine elettriche, l'energia elettrica anche per accendere una lampadina costerà così tanto che se la potranno permettere soltanto pochissime persone, e noi andiamo sempre di più consapevolmente verso una schiavitù totale, dicendo che è giusto. E poi diciamo un sacco di fesserie sul clima e tutto quanto. Insomma, siamo veramente messi male. L'unica salvezza è Gesù Cristo. E Gesù Cristo secondo quella che è la vita delle prime comunità cristiane. E le prime comunità cristiane, ma lasciatemelo dire, anche se io non partecipo a questa, alla vita di questo cammino, ma lo stanno sperimentando in modo efficace ed effettivo le comunità neocatecumenali. Bisognerebbe tornare un pochettino indietro, invece di giudicare, vedere la bellezza. Loro fanno ancora figli, perché? Perché sono tutti insieme, per cui i problemi di Tale sono anche di Sempronio e anche di quell'altro, ed è tutta una cosa molto complessa, molto diversa. Quindi Cristo, che è morto per ciascuno di noi, ci rende liberi. Ecco, Signore, lancio in te la mia pena. Per vivere contemplerò le meraviglie della tua legge. Ecco allora che veramente è fondamentale questo atteggiamento di Sant'Agostino. Lancio in te la mia pena. Contemplerò le meraviglie della tua legge. E io ve lo posso dire per esperienza, l'ho fatta anch'io questa esperienza. E proprio Sant'Agostino mi salvò nei primi tempi della mia vita sacerdotale, perché appena diventato prete sono andato a confessare e ho avuto tutta una serie di contrasti interiori pazzeschi, perché da una parte dicevo che bello, attraverso le mie mani sto salvando delle persone, dall'altra parte invece la miseria degli altri diventava sempre più la mia miseria e mi affossava e mi rendeva incapace di poter sorridere, di poter vivere, di poter gioire. Come ho fatto? Ho messo nelle mani di Dio queste mie sofferenze, lancio in te la mia pena. E come ho fatto? Quando dicevo la messa, versando il vino nel calice, dicevo, ecco, ti riverso tutta la mia angoscia dei peccati che ho ascoltato. E il Signore l'ha preso, la mia sofferenza l'ha preso. Ammaestrami e guariscimi. Ecco, ho chiesto anche questo. E allora ho visto quanto sono peggio io di tutti coloro che ho confessato, quanto sono più sgarbato, quanto sono più incapace di guardare con gratitudine l'amore di Dio. E allora mi sono rialzato, perché vedendo la mia miseria mi sono potuto rialzare. Il tuo unigenito, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, mi riscattò col suo sangue. Ecco, la decisione di Dio, e noi non possiamo mettere parola sulla decisione di Dio, perché la nostra capacità di interpretativa è massimamente limitata, la nostra mente è massimamente limitata, quindi non possiamo mettere bocca e parola. La decisione di Dio è quella di non scendere in forma umana per raccontarci tutta la verità, come avviene nel libro di Giobbe. Al finale dell'ultimo capitolo del libro di Giobbe, Dio prende con sé Giobbe, lo porta su un monte, gli fa vedere tutta la creazione e dice: dimmi dove eri quando creavo, che sapienza hai qua e là. E Giobbe resta sderenato. Vabbè, va bene. E allora è necessario un'altra cosa. È necessario essere riscattati con il sangue di Cristo. Il sangue è qualcosa che si capisce immediatamente. Il sangue dell'agnello, il sangue dell'agnello è la vita che tolgo dall'agnello per ricevere io. E quindi nel doppio rito di purificazione che si faceva al Tempio, per cui c'era il capro espiatorio, che era quel capra maschio che veniva, su cui si dicevano i propri peccati e si allontanava dalla città, la prima parte, la seconda parte, l'agnello che veniva sgozzato e con il sangue si veniva aspersi, e veniva asperso anche il Tempio per la purificazione, purificava perché era sangue di una vittima bianca, senza macchie, senza difetti, e di una vittima giovane, quindi ancora inconsapevole del peccato e tutto quanto, e quindi c'era la purificazione, ma nello stesso tempo il sangue rappresenta anche la vita, e quindi ricevendo il sangue dell'agnello venivo inondato da una nuova vita, da una vita di Dio, eccetera, eccetera, e quindi da questo sangue, il sangue di Cristo, che è il vero ed unico agnello immolato e che mi dà la giustificazione di tutto. Lui che sapeva tutto, lui che avrebbe potuto insegnarmi tutto e dire non capisci, sono fatti tuoi, come di solito fanno i motivatori, no? Queste persone che fregano un sacco di soldi ai gonzi, che fanno dei corsi in cui spiegano, parlano, alla fine dice vabbè, non capite niente, basta che mi pagate, peggio per voi, arrivederci. Questi sono i motivatori. Invece Gesù Cristo dice non capite, non importa, io vi salvo lo stesso, come con il mio sangue. Io vi do la mia scienza, la mia dottrina, la mia consapevolezza, non comprendete, pazienza, io vi salvo lo stesso. Ma meraviglioso! Gli orgogliosi non mi calunniano. Se penso al mio riscatto, lo mangio, lo bevo e lo distribuisco. Ecco, il riscatto è proprio il corpo e il sangue di Cristo, che viene mangiato, bevuto e distribuito dal sacerdote. Ma adesso il sangue di Cristo non si ridistribuisce più, poi dopo il Covid ancora meno. Mamma mia, ma sarebbe così bello invece andare dai vescovi e dire vogliamo bere anche noi il sangue di Cristo. Ma vedete un po', io ve la butto lì. Se povero, desidero saziarmi di lui, insieme a quanti se ne nutrono e si saziano. Loderanno il Signore coloro che lo cercano. Ecco, quindi la miseria non è quella dei soldi, ma è dell'inconsapevolezza. E allora per superare l'inconsapevolezza, l'unica cosa è lodare il Signore nel cercarlo e saziarci del suo corpo e del suo sangue. Ringrazio molto Alessandro Sinico per la sua preziosa collaborazione tecnica, per la sua lettura, e vi rimando alla prossima settimana con il primo paragrafo del primo capitolo del libro undicesimo delle Confessioni di Sant'Agostino.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.